È un bel villaggio, quello di Ein Kerem, che è sul versante occidentale delle alture di Gerusalemme, una destinazione popolare molto nota tra i pellegrini che visitano la Terra Santa, per i quali quel luogo ha un significato speciale, particolare, perché lì ci abitavano Zaccaria ed Elisabetta, i genitori del Battista, il luogo della visitazione dove Maria, madre di Gesù, ha visitato sua cugina Elisabetta prima che nascesse Giovanni. La liturgia di oggi, di questa solenne celebrazione, ce l'ha fatto appena riascoltare. Quel brano del Vangelo di Luca che racconta quel viaggio di Maria da Nazareth alla casa dell'anziana cugina Elisabetta. Possiamo pensare, chissà quante volte l'avremo fatto, immaginiamo lo stato d'animo della Vergine dopo l'Annunciazione, quando l'angelo la lasciò. Maria si è ritrovata con un mistero così grande, racchiuso nel grembo, di cui è difficile immaginare quale consapevolezza potesse avere. Certamente sapeva che qualcosa di unico, di straordinario, era accaduto e stava per accadere. Si rendeva conto che era iniziato un capitolo fondamentale della storia della salvezza del mondo. Ma tutto però intorno a lei era rimasto esattamente come prima. Il villaggio di Nazareth era completamente ignaro di quello che le era accaduto, le stava accadendo. Ma prima di preoccuparsi di se stessa, Maria pensa all'anziana cugina Elisabetta, che appunto sapeva essere in attesa anche lei. E allora è spinta dal mistero d'amore che aveva appena accolto in se stessa e si mette in cammino in fretta, per andare a portarle il suo aiuto. Ecco la grandezza semplice e sublime di Maria. Maria si alzò e andò in fretta. È una sottolineatura che il Vangelo fa forte. E tutti lo ricorderemo, lo slogan, la frase centrale che ha animato la recentissima giornata mondiale dei giovani a Lisbona. Un andò in fretta che Papa Francesco ha consegnato a tutti i giovani presenti e a tutti i giovani del mondo, che ci interroga, ci inquieta, in qualche modo ci fa pensare questo in fretta, andò in fretta. Perché? Perché è così importante? Il rischio è di pensarla al contrario, perché a volte la fretta sappiamo essere un elemento negativo della nostra vita, e quando si corre si va su e giù. E allora Papa Francesco ha scelto proprio questo versetto del Vangelo di Luca. E guardiamo un po' a Maria, lei così, in maniera molto molto quasi istintiva diremmo, senza pensarci troppo, senza indugio, aveva compreso, aveva capito che quella chiamata che aveva ricevuto dall'angelo in questa colossale impresa, impensabile da un punto di vista umano, doveva corrispondere a qualcosa di concreto, non poteva rimanere lì nel chiuso di una stanzetta. E allora corre dalla cugina Elisabetta, ci va, non si pone problemi, anche lei era in attesa, ma è spinta e va. È la chiamata a cui ha risposto Maria in quell'occasione. Papa Francesco nella GMG l'ha riproposta a tutti i giovani, a tutti noi in qualche modo, di rimettere in gioco quello che abbiamo, i nostri talenti, come dice un altro passo del Vangelo di Matteo, avete ricevuto gratuitamente, ridate gratuitamente. E allora, se ridaremo quanto abbiamo ricevuto, troveremo noi stessi nella fatica, ma soprattutto nella gioia, che non mancherà nonostante le fatiche. Due donne, Elisabetta e Maria. Elisabetta è una delle tante anziane di Israele, Maria una fanciulla sconosciuta, possiamo dire, di uno sperduto villaggio della Galilea. Che possono essere, che possono fare in un mondo nel quale contano certamente non loro due, ma tante altre persone, e soprattutto in un mondo in cui pesano altri poteri? E Maria ci stupisce ancora una volta, perché il suo cuore è limpido, è aperto alla luce di Dio, quell'anima pura, senza peccato, non appesantita dall'orgoglio, dall'egoismo. Le parole di Elisabetta accendono nel suo animo, dentro di lei, un cantico di lode, un'autentica lettura teologica della storia, una lettura che noi dobbiamo continuamente imparare. Da colei la cui fede è senza ombre, senza incrinature, l'anima mia magnifica il Signore. Maria riconosce la grandezza di Dio. È il primo indispensabile sentimento della fede, accorgersi, capire, comprendere, intuire la grandezza di Dio. Quel sentimento che dà sicurezza a noi, a ognuno di noi, a ogni creatura umana, ci libera dalla paura pure in mezzo alle bufere della storia. E andando oltre la superficie, Maria vede con gli occhi della fede l'opera di Dio nella storia. Carissimi fratelli e sorelle, un caro saluto a tutti voi, alla comunità presente, magari ai pellegrini che devotamente sono venuti, sono arrivati qui in questo santuario a incontrare la Madonna qui venerata. E nella presentazione, nel carissimo saluto fattomi dal Vescovo, io sono appunto con Paolo, Arcivescovo di Siena, e insieme a Don Vittorio, un sacerdote della diocesi, vicario e responsabile delle comunicazioni della diocesi di Siena, siamo qui. Desideriamo salutare e ringraziare tutti quanti voi. Innanzitutto lei, caro e cara eccellenza, Monsignor Guido Marini. E lei ha ricordato l'episodio di Ostia, sì. Io ne ricordo qualcun altro, qualche anno prima, quando lei serviva ancora Papa, compianto Papa Benedetto, quando ero padre spirituale in seminario e Papa Benedetto veniva tutti gli anni in seminario alla festa della Madonna della Fiducia, e quindi lei era chiamato anche a organizzare quella piccola celebrazione della parola che facevamo con delle catechesi veramente sublimi, e non mi vergogno a dirlo, ma è riconosciuto da tutto il mondo. Devo dire, l'ultima catechesi che fece Papa Benedetto, il sabato prima delle famose ben note dimissioni, era il sabato precedente a quel giorno, a quel lunedì, e fu una catechesi su una lettera, su un passo di una lettera di San Paolo, dove 40 minuti veramente di una catechesi tutta a memoria, anche perché poi appunto stupiva con la sua mente così lucida, riusciva a ricordare ogni cosa. E quindi dicevo, cara eccellenza, ricordo i commenti dei seminaristi quando mi dicevano: ah, il cerimoniale del Papa è venuto, sì, ma ci ha trattato benissimo, è stato delicatissimo, è stato gentilissimo, insomma una serie di aggettivi che veramente fanno di lei una persona veramente particolare. Quindi di questo la ringrazio io, oltre che dell'invito che mi ha voluto fare questa mattina. Ovviamente saluto il rettore del santuario della Madonna della Guardia, Don Renzo, e qui davanti a me, oltre alla comunità di Tortona, c'è la famiglia che si ispira a Don Luigi Orione, che Papa Giovanni definì una meravigliosa e geniale espressione della carità cristiana, una delle personalità più eminenti del secolo scorso per quella fede vissuta apertamente. E qui saluto il direttore generale dei Figli della Divina Provvidenza, Don Tarcisio, la superiore generale delle Piccole Suore Missionarie della Carità, Madre Alicia, la responsabile del movimento laicale orionino, Armanda Sano. Saluto anche i responsabili dell'Istituto Secolare Orionino, degli Oblati Orionini e dell'Istituto Maria di Nazareth. E allora, quest'anno siamo riusciti, come lei già accennava, dovevo esserci l'anno scorso, ma poi Papa Francesco, come lei ha ricordato, ci ha invitato, ha convocato tutti i cardinali a Roma per il concistorio. Allora abbiamo dovuto attendere un anno, ma quest'anno devo dire è volato. Poi io con la famiglia Orionina ho un doppio legame, il primo attraverso il dottor Gianluca Scarnicci, qui presente, a cui tra l'altro devo un po' tutta l'organizzazione della mia presenza, gli accordi, gli incontri, eccetera. E il secondo, grazie alla collaborazione con la provincia italiana, con Don Giovanni Carollo, che saluto, che ha permesso l'arrivo in Italia, in particolare a Siena, di famiglie con bambini, dalla realtà orionina dell'Ucraina allo scoppio della guerra, sì. È anche significativo che questa unione ideale tra le nostre comunità nasca da un atto d'amore e di solidarietà nei confronti di un popolo, in particolare nel momento in cui è stato colpito dalla guerra, sì, perché ci muovemmo subito, praticamente dopo pochi giorni, forse qualche settimana. Questa festa che stiamo celebrando, che vedo essere così sentita non solo dalla partecipazione ma anche dal programma, dall'organizzazione, dalle tante celebrazioni che si susseguono, dal racconto che me ne ha fatto Don Renzo, insomma, vedo veramente una bella e significativa presenza. Dicevo, questa festa ha origine non solo da una profonda devozione di Don Orione verso la Madonna, in particolare una donna della guardia così venerata nella città di Genova, ma dal desiderio di questo grande santo di restituire con questo santuario un segno di speranza e di misericordia, soprattutto a quelle classi più povere, sfiancate dalla Prima Guerra Mondiale, da tante privazioni, con la consapevolezza che la strada per arrivare a Gesù è la devozione alla Madonna, sua madre, madre di tutti noi. E allora siamo qui oggi perché, uniti allo stesso modo nel voler restituire speranza a quanti patiscono i segni di una guerra senza senso, perché ogni guerra è senza senso. E oggi come ai tempi del fondatore, ai tempi di San Luigi Orione. C'è un altro forte legame tra le chiese di Siena e Montepulciano, le due diocesi che mi sono state affidate dal Papa, e la spiritualità di Don Orione. L'amore e la devozione al Papa. Tra l'altro un forte legame che sento non solo perché la parrocchia sottostante, la chiesa parrocchiale dedicata a San Bernardino da Siena, ci ricordavamo proprio prima della messa con Don Renzo, e poi perché questi due colossi, Caterina da Siena e Don Luigi Orione, sì, distanti secoli, ma uniti in modo particolare da questa devozione, da questo amore filiale al Papa, al Pontefice. Don Luigi cita Santa Caterina più di 50 volte nei suoi scritti, e la citazione più frequente è quella che definisce il Papa il dolce Cristo in terra, un'espressione che racchiude con grande semplicità il nostro essere Chiesa vicino al Papa, una certezza che dovrebbe bastare a quanti nella Chiesa, purtroppo anche dentro la Chiesa, continuano a creare inopportune turbolenze nei confronti del Papa. Ma dobbiamo continuare a fare come Don Orione ci ha indicato: amiamo di tenerissimo amore Gesù Cristo nel suo vicario, Cristo in San Pietro, San Pietro in Pio XI, il dolce Cristo in terra. Oggi diciamo il Papa Francesco, è lui il dolce Cristo in terra. E proprio il magistero di Papa Francesco è intriso, possiamo dirlo così, di orioninità. Esaminando gli interventi pontifici che ha rivolto alla vostra famiglia, tutto il magistero di Francesco si guarda, se lo si osserva, lo si ascolta, lo si medita, si resta sorpresi nel constatare come ci siano tantissimi spunti, assonanze, richiami anche quasi letterali con il pensiero di Don Luigi Orione. In particolare pensiamo alla Chiesa in missione, la testimonianza apostolica, sui quali il Papa è tornato tante volte nel corso del suo magistero e fin dall'inizio, nell'esortazione Evangelii Gaudium, poi il testo fondamentale, fondativo del suo magistero petrino, del suo magistero papale, dove dice in uno dei tanti passi: in questo andate di Gesù sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuove della missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova uscita missionaria. Ecco perché la Chiesa deve essere sempre, in ogni istante, in ogni pensiero, in ogni minuto delle nostre giornate, una comunità in uscita, una comunità missionaria. All'origine di questo impegno c'è il comando di Gesù, certamente, che invita a portare la gioia del Vangelo dovunque, fino ai confini della terra. Essere in uscita verso tutte le periferie non è per la Chiesa una scelta tra le altre, una scelta opzionale dove dice vabbè, lo facciamo o non lo facciamo, ma un dovere costitutivo, essenziale, prioritario. È il volto visibile dell'obbedienza a Gesù risorto e al suo amore per le persone. Le periferie di cui ha parlato e parla tantissimo Papa Francesco sono sì quelle geografiche, quelle lontane, ma sono soprattutto quelle esistenziali, quelle vicine, che fanno riferimento anche magari a tantissime persone vicine a noi, magari disinteressati non solo alla Chiesa ma anche alla fede cristiana. Tra le periferie dei lontani c'è anche chi con precisa consapevolezza rifiuta l'orizzonte della fede, ritenendolo ingenuo, scomodo, alienante o addirittura inutile o dannoso. E allora portare comunque, in ogni modo e nonostante tutto, a queste periferie la buona novella, il Vangelo, è il compito della Chiesa e quindi di ciascuno di noi, di ognuno di noi che si sente cristiano, battezzato, consapevole della sua chiamata, della sua vocazione, che non si accontenta del piccolo, del vicino, ma avverte l'esigenza di condividere il più possibile con tutti il dono gratuitamente ricevuto dall'alto. Don Orione ha espresso questo pensiero proprio all'insegna della carità, dicendo: noi dobbiamo chiedere a Dio non una scintilla di carità, ma una fornace di carità da infiammare noi e da rinnovellare il freddo e gelido mondo. Con l'aiuto e per la grazia che ci darà il Signore avremo un grande rinnovamento cattolico, se avremo una grande carità. qui mi tornava in mente con evidenza il fuoco di Santa Caterina. Se sarete quello che dovrete essere, infuocherete il mondo, diceva Caterina. Nel pensiero missionario di Papa Francesco, la Chiesa deve essere sempre in uscita, altrimenti si ammala, muore. Come dice spesso, è meglio una Chiesa incidentata che una Chiesa ammalata di chiusura. Certo, se esci puoi anche correre il rischio di un incidente, ma è meglio così. Il Vangelo non può essere tenuto chiuso in una stanza, in un luogo, in dei luoghi, anche in luoghi bellissimi come le nostre chiese, le nostre cattedrali. Dio esce sempre, perché è padre e perché ama. La Chiesa deve fare lo stesso, ognuno di noi deve fare lo stesso. E l'augurio che lascio a lei, Eccellenza, e alla vostra Chiesa diocesana, a tutti i sacerdoti, a tutti quanti voi, i migliori auguri, e sia lodato Gesù Cristo. Amen.